faccia ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro. E ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Buongiorno a tutti e tutte, questo lunedì 27 gennaio, ore 12:37, cominciamo con, non per nostra causa, ma tranquillamente senza problemi, con circa 35 minuti di ritardo, questa prima puntata, diciamo, del nuovo corso di corrispondenze operaie. Dario ha già salutato nelle settimane scorse, è qui a fare il supervisore, a dare consigli, dispensare consigli e angoscia come al suo solito. Noi il nuovo corso lo porteremo avanti con un gruppo di persone, compagni e compagne, che si divideranno, come vedrete da oggi in poi, il lavoro, sia per decidere cosa andare a parlare il lunedì, sia per chi chiamare e come interloquire con i lavoratori e le vertenze che andremo a contattare. E comincio prima di tutto dando un po' di numeri, come al solito, per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Lo si può fare al conto corrente postale 618 04 001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185, Roma. Ora io passo la parola a Luca, perché abbiamo già in collegamento telefonico Karim, un compagno della lavoratore della Granarolo di Bologna, vabbè, diciamo di sì, e passo la parola a Luca, vediamo che cosa ci dice e poi interloquiamo con lui.
Sì, è stata una settimana molto intensa la Granarolo di Bologna. Ricordiamo che c'è una vertenza in corso da mesi legata al fatto che una delle cooperative che erogavano il servizio logistico alla Granarolo aveva a sua volta subappaltato a un'altra cooperativa l'erogazione del lavoro stesso, aveva tagliato gli stipendi. I facchini avevano giustamente aperto una vertenza e cominciato a lottare, e sono stati licenziati, e poi la vertenza è andata avanti, è riuscita a ottenere la riassunzione di molti dei facchini, ma non di 23, soprattutto quelli più protagonisti delle lotte. Attorno a questo un sacco di lavoratori e di compagni hanno cominciato per mesi un braccio di ferro con l'azienda, compagni e lavoratori di altre di altre cooperative della logistica, sempre del bolognese e non solo, tra cui appunto Karim, con cui parleremo adesso e a cui chiederemo innanzitutto di raccontarci e di spiegarci il perché sono stati in questi cancelli, cosa chiedevano e poi un po' di raccontarci cosa effettivamente è successo in questa dura ultima settimana. A te la parola, Karim.
Buongiorno a tutti, sono Karim del Sicopas Bologna, correggio che questa informazione che tutti e che tanti credono che sono lavoratori di Granalaro, sono soltanto un delegato di un altro magazzino, Artoni Bologna, e portando la solidarietà sono diventato uno dei coordinatori del Sicopas a Bologna. E è partito con questa avvertenza della Granarolo dall'inizio del primo sciopero, in cui mi è arrivato un messaggio per partecipare a un sciopero alla Granarolo. Hanno fatto il primo sciopero e è stato fermato un accordo che la cooperativa che ha fatto i tagli del 35% della busta paga dei lavoratori e che non li pagava né la tredicesima, la quattordicesima, neanche lo scatto d'anzianità e non li pagava e tanti altri abusi che c'erano sulle buste paga. La cooperativa SGB, sono tre cooperative in un consorzio che si chiama SGB, che gestiva i magazzini alla Granarolo, ha firmato l'accordo con i lavoratori che verrà rispettato dopo 3 mesi. Dopo quelli 3 mesi arriva la notizia che la cooperativa non accetta che l'accordo che ha fatto con i lavoratori, che anche la cooperativa è stata ricattata dal committente, che è Granarolo, di toglierla via se accetta qualcosa del genere. E quindi ha minacciato i lavoratori di licenziarli si partano con un altro sciopero. E da qui è partita questa avvertenza e queste serie di blocchi e scioperi. I lavoratori hanno fatto il primo sciopero, il secondo sciopero che ha causato il licenziamento immediato di tutti i lavoratori che sono scesi in sciopero. I lavoratori hanno iniziato, dopo questo sciopero sono rimasti un po', dopo questa faccenda qua della Granarolo, non hanno un altro posto dove andare, è un posto di lavoro da dove lavoravano da anni e anni, anzi hanno visto che non è che sono stati licenziati a causa di un calo di lavoro o della crisi, o hanno capito che anche quella 35% che è stata tolta dal loro busta paga li abbiamo fatte capire pure tramite diverse comunicazioni che ha fatto la Granarolo, che tutto è bugia e una menzogna, perché mentre che la Granarolo apre lo stato di crisi al magazzino, cioè stanno costruendo altri magazzini e altri uffici in fianco alla Granarolo e anche altri appalti in diversi altri paesi in tutto il mondo, e quindi tutto quello lì era una bugia. Il fatto che dopo che i lavoratori hanno capito e hanno visto questa faccenda del licenziamento e hanno visto che la Granarolo sta portando al loro posto, perché la Granarolo sta dicendo che c'è una crisi, non ci sono posti di lavoro, che i licenziamenti sono tantissimi, hanno visto che al loro posto del lavoro stanno arrivando altre gente, al posto di quelli 51 lavoratori licenziati hanno portato quasi una ottantina di persone, più di quelli che sono stati licenziati, e quindi è stato un licenziamento politico contro magari penso che è il sindacato del Sicopas e la Granarolo, che ha quella stima e quella immagine d'arroganza e d'orgoglio. Non accetta che un facchino che è stato sempre sfruttato, sempre stato un schiavo che esegue soltanto ordine dei padroni, si ribella e affronta questo gigante della Granarolo e dirla: guarda, Granarolo, Sietti Ladri o Granarolo, Sietti o Calzolari, che rappresenta un gran potere in Italia, non solo a Bologna o all'Emilia Romagna. Calzolari che è il direttore della Granarolo, è uno dei più grandi funzionari della Lega Coop, è uno dei responsabili del carcere a Lampedusa, una persona che ha un gran peso, che il suo potere è notevole. Non accetta che un facchino così lo chiama Calzolari, se è ladro o Calzolari o Granarolo, Sietti Ladri, e quindi hanno deciso dal primo di continuare, di mantenere questo licenziamento illegittimo. E dopo di questo è partita una serie di blocchi, bloccando, perché mentre un lavoratore che ha fatto sciopero, Non nessun lavoratore altro deve sostituire, a causa di uno stato di crisi, l'azienda non ha diritto di portare altri lavoratori al loro posto o da altri appalti, cioè che ha fatto la Granarolo. E quindi siccome la legge, abbiamo fatto le denunce dall'ispettorato del lavoro, abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo fatto un sacco di cose per denunciare questo fatto qua.
Ma senti, scusa Karim, ci puoi allora parlare un po' più nel dettaglio però proprio di quello che è successo ultimamente? Perché noi sappiamo, appunto, ci sono stati tanti blocchi negli ultimi mesi, avete creato tanti disagi, però questa settimana è stata particolarmente dura, tanto che addirittura il Sole 24 Ore vi ha dedicato un articolo dicendo che è difficile fare impresa quando dei facinorosi bloccano tutto. Noi diciamo è difficile vivere quando un'impresa non ti paga lo stipendio o ti licenzia. Quindi se ci puoi dire bene cosa avete fatto e qual è stata la reazione.
Allora, questa settimana è stata che dopo che è stato firmato l'accordo, dopo i primi blocchi con alla prefettura, e che prevedeva che al 23 ottobre 23 i lavoratori, si apre un tavolo trattativo per assumere i lavoratori, non è stato rispettato quell'accordo, e quindi dobbiamo reagire, ritornare ai cancelli. E quindi lo stesso che abbiamo fatto, quello che facevamo prima, solo che adesso in questi ultimi che il cambio anche del prefetto, che è arrivato adesso un prefetto padovano che è conosciuto che ha una come una persona più non lo so, dura sulla questione delle immigrazioni e delle, scusatemi che non riesco non mi ricordo bene il nome in preciso e le cose, però potete cercarlo tanto su tutto, cioè sul Facebook, sul web. Allora è stata ha fatto un attacco proprio allucinante, subito dopo il blocco arrivano subito il doppio e o il triplo di quello che di quelli delle macchinette della polizia che arrivavano prima. Anzi, troviamo la polizia che campeggia lì più di noi, arrivano prima, arrivano ancora moltiplicati di più. E quindi hanno fatto questo attacco qua fortissimo, che appena ci arriviamo lì arrivano senza, perché prima ci trattano prima di caricarci o prima di parlare.
Scusa,
prima
sappiamo che... pure che la polizia addirittura ha caricato il latte pur di rompere,
sì,
il picchetto.
Certo, quando arriva la polizia entrano all'interno del CTL, prima di caricare la gente mangiano il latte e le mozzarelle di Granarolo. È una cosa che l'abbiamo filmata pure. Questo qua a noi non ci interessa. Se vogliono mangiare o da Granarolo quella roba lì, sono il cavolo loro. L'altra cosa che è l'aggressione che fanno ai lavoratori, che è stata una carica durissima, che non parlano, non discutano, hanno stanno usando soltanto la forza, perché prima si apre un tavolo tra manifestanti e il capo della Digos o il capo della prefettura che si presenta ai cancelli. Adesso arrivano subito con i manganelli e con hanno usato pure i spray, queste ultime nelle faccia, proprio direttamente nella faccia di lavoratori, chi è in protesta, è una cosa che l'Italia non l'ha mai vissuta, una cosa proprio degli anni 20. E non lo so se ci sono altre domande, non ho capito di preciso quale.
Sì, no, ti volevamo chiedere innanzitutto, anche sappiamo che ci sono stati degli arresti e quindi vorremmo un attimo sapere la situazione dei lavoratori e compagni.
Sono stati cinque arresti, uno compagno dell'ambulatorio Cresce e quattro lavoratori. I tre sono stati lasciati nello stesso giorno, poi due che erano due delegati sindicali del SICOVAS, delegato del DHL Bologna e l'altro delegato al TNT a Susa, una cooperativa che si chiama Susa al Anzola Emilia. Erano dei delegati sindicali che sono conosciuti anche la Digos, conosciuta anche la struttura, che sono dei funzionari, non è che sono persone normali che vengano lì a fare dei casini o fare. E sono stati arrestati apposta e sono stati portati nei carceri subito, perché sempre noi facciamo pressione per recuperare i nostri arresti. Loro, siccome è stata una cosa organizzata per spaventare e mettere in paura la nostra lotta, li hanno presi, li hanno portati subito nei carceri, per metterci in paura, però la nostra lotta è andata sempre avanti, anzi abbiamo lanciato subito un sciopero nazionale e un sciopero regionale in preparazione a un sciopero nazionale, e quel sciopero regionale ha avuto una grande partecipazione di tutti i lavoratori di tutti i settori e tanti solidari dal CRES, dal Logo e del Guernica di Modena, e hanno partecipato fortissime con una grande forza, e abbiamo fatto vergognare che le forze dell'ordine, che sempre dicevano che sgombrano i nostri picchetti in una maniera pacifica, li abbiamo mostrato che, guarda, di nuovo hanno usato il gas e hanno usato i manganelli, che ci sono i video chiari che hanno mostrato la violenza dello sgombro di un picchetto di lavoratori che vendicano il loro diritto.
E sappiamo però che comunque sono stati liberati ieri sera i compagni.
Ieri sera sono stati liberati tutti i lavoratori che sono stati arrestati dopo una lunga serie di comunicazioni, un gran sforzo, che grazie anche al nostro avvocato Maria Prosperi, che ha fatto un gran sforzo a stare sempre dietro riprenderli, anche il giudice che l'ha sembrata che è una cosa illegale, è una cosa strana mantenere lavoratori che erano soltanto seduti, che la polizia, perché tutto era chiaro sul video, erano seduti in protesta, perché uno che sta seduto non deve manganellarlo o toccarlo, arriva la polizia, lo fa sfogare mettendo la mano intorno del suo collo, e poi manganellarlo e darlo calci e spray, allora una cosa come se fossero criminali. Tutto questo qua è una cosa, non è assolutamente accettabile.
Senti, ci puoi dire i prossimi appuntamenti? Sappiamo che ci dovrebbe essere un corteo per sabato.
Sabato ci organizziamo un corteo a Bologna, solo che gli orari non sono ancora precisi, e parte da Piazza d'Unità e facciamo un giro all'interno della città di Bologna, e chiediamo una massima partecipazione a tutti i solidari, a questi lavoratori che sono stati licenziati, manganellati in una maniera illegale.
Senti, proprio un'ultima domanda, scusa, adesso cambiamo un attimo argomento, ma in realtà siamo in tema, visto che abbiamo parlato tanto di repressione, questa volta legale, anche se abbiamo capito bene qual è la faccia della legalità e qual è la sua violenza. C'è stato di recente un terribile episodio dell'aggressione a uno dei sindacalisti del Sicobas, Fabio Zerbini, che è stato malmenato e minacciato di non curarsi più delle faccende legate ai facchini della logistica, altrimenti sarebbe stato peggio per lui. Sappiamo anche che c'è stata una reazione forte da parte del Sicobas, e non solo, con un'assemblea chiamata a Milano. Se poi ci puoi un attimo raccontare un secondo di questa vicenda e anche dirci un po' cosa avete intenzione di fare ancora.
Allora, per concludere il primo discorso, quello del SIAD, adesso sul sito del Sicobas abbiamo fatto un piccolo video che rappresenta questa settimana. Cioè, invito tutti e tutte a guardare questo video, che dal 20 al 25 Granarolo, cioè, è chiamato così, che proprio mostra tutta la violenza che è stata lì. Poi sul discorso di Fabio Zerbini, sappiamo che le cooperative sono delle organizzazioni, li sanno tutti, sono delle organizzazioni mafiosi che sono ben organizzati per sfruttare, per girare denaro sporco e per girare altra roba. Non vorrei specificare perché è un discorso un po' tanto sensibile. Nei nostri magazzini, nelle nostre trattative che facciamo con le cooperative, capita spesso che il direttore della cooperativa dice che io non tratto con una penna e una voce, io tratto con una pistola. È successo tante volte. O un presidente di una cooperativa che arriva a dire ai lavoratori: guardate, se mi fate saltare l'asfalto, vi faccio saltare tutti con una bomba. O con questo è successo, è sempre accaduto nelle nostre trattative con le cooperative. Questo è una cosa che quello che è successo a Zerbini non è una cosa nuova, l'abbiamo aspettata sempre. Non è che la prima volta, che è la prima aggressione. È stato anche a Fulvio Di Giorgio, che l'hanno tagliato tante volte le gomme, a Aldo Milani, che hanno saltato il cancello di casa sua e l'hanno bruciato, l'hanno graffiato tutta la macchina. Ci sono tante cose tante volte capita qualcosa del genere. A Fabio Zerbini è una cosa ancora peggio, che quando toccano la persona stessa, non una cosa materiale, allora lì quando toccano la persona toccano tutti, e la gente si reagisce e dice che non partiamo a lanciare questa campagna, diventa una cosa, la gente si mette in paura. Oltre a queste denunce, cariche, arresti, ricatti sul permesso di soggiorno, se anche la cooperativa si aggiungono alla struttura del governo a battere questa lotta, diventa dobbiamo lanciare una campagna ancora più larga per affrontare tutti questi attacchi. Se volete proprio la storia di Fabio Zerbini, come è stato tutto, o devo essermi breve, non so quanto tempo.
No, vabbè, guarda, più che altro ci interesserebbe capire dell'assemblea di Milano che c'è stata, e dello sciopero che avete chiamato, e di cosa potrà succedere.
L'assemblea sì, è stata subito dopo l'aggressione di Milano di Fabio Zerbini, che è stato affettato a sangue. È stata prima l'assemblea che ha chiamato tutti i solidali lì che è stato al centro sociale Vittoria, e abbiamo deciso di lanciare un sciopero nazionale e lanciare una manifestazione per denunciare il fatto di questi attacchi ai nostri funzionali, come è successo a Fabio Zerbini, di denunciare il fatto del licenziamento illegittimo, come è successo alla Granarolo, e denunciare il fatto anche del licenziamento dei lavoratori a Artone di Padova, che stanno con il sindacato ADL Covas.
Grazie mille Karim, veramente ricordiamo allora che sul sito sicobas.org è possibile trovare articoli in merito alle ultime giornate, in merito a tutta la situazione della logistica, e anche si può trovare il video che Karim ci ha consigliato, Granarolo dal 20 al 25. Grazie ancora, un abbraccio, ci sentiamo presto.
Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao.
La mattina e non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente, per un mese vai giù duro e non hai in mano niente, apri la tua busta paga e non hai in mano niente, oh, io, io. Non hai in mano niente, 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 torni a casa avvelenato, non hai in mano niente, 4 conti per capire, non hai in mano niente, hai svenduto il tuo sudore, non hai in mano niente, pensi a cosa ti rimane, non hai in mano niente, oh, io, io. Non hai in mano niente, 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 ti domandi a cosa serve questa vita di veleno, ti domandi a chi serve questa corsa senza freno, e che fosse solo un vizio stare sempre al precipizio e svegliarsi ogni mattino con in mano niente, e il fascismo si traveste, non hai mano niente, Parlamento di sinistra e non hai mano niente, poi ti firmano il contratto e non hai mano niente, con l'accordo tra le parti e non hai mano niente, 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 non hai mano niente.
Ma chi ti crede tra le sue mani? Se inizi a batterti dovrà rinunciare a chiederti sempre di stare a guardare e si ritroverà.
Allora ritorniamo in onda, continuiamo a parlare di logistica, abbiamo in collegamento ora Mimmo, un lavoratore della TNT, al quale chiediamo di farci, per cominciare senza rubare ulteriormente tempo diciamo alla trasmissione dato che abbiamo già cominciato con ritardo, chiediamo di farci un quadro abbastanza breve, qualche cenno sul piano di ristrutturazione che TNT ha messo in campo negli ultimi mesi, così da capire un minimo la situazione.
Pronto?
Sì, Mimmo.
Dunque, ascolta, intanto vi sento molto piano, quindi non so se è una questione di voce o di alzare qualche cursore. Comunque credo di aver capito la domanda che mi hai fatto. Allora, intanto buongiorno a tutti e tutte le ascoltatori e ascoltatrici della radio. E la situazione della TNT l'abbiamo ricordata varie volte dai microfoni di questa radio. Brevemente, c'è una procedura di mobilità per 854 dipendenti su 3.000 aperta dal 10 giugno dell'anno passato, che sta andando avanti a colpi di casse integrazioni e di incentivi all'esodo. A questo momento quasi 200 persone sono andate via, hanno accettato questi incentivi monetari per andarsene via, un altro centinaio sono stati ricollocati in posizioni molto scomode, ma hanno accettato in qualche modo, un centinaio di persone hanno accettato queste nuove sistemazioni, ma per il resto, per qualcosa come 570 persone è stata rinnovata la richiesta di cassa integrazione a fine anno, perché il primo troncone scadeva il 31 dicembre, è stato rinnovato adesso la cassa per 570 persone fino al 31 marzo, quindi ci avviciniamo ad una ad una data molto molto importante per il futuro di queste persone. Poi di contorno c'è che questa società sembra avere come unico obiettivo quello di cedersi al miglior offerente, quindi stanno anche come come attuazione quotidiana e come strategie sembrano veramente annaspare, quindi anche il futuro degli altri 2000 dipendenti non è che sia proprio né chiaro né roseo. Capitolo a parte per quanto riguarda Udissi e Facchini, perché un numero altrettanto grande di Facchini e di autisti sono già stati espulsi ed altri ne verranno espulsi nelle prossime settimane addirittura.
Senti, allora andando nello specifico alla situazione dei dipendenti diretti, perché dopo che per mesi è stata attiva un'avvertenza, è attiva ancora da parte dei Facchini, i dipendenti diretti di TNT hanno cominciato a muoversi. Sabato c'è stata questa assemblea a Firenze, per cui se ci puoi spiegare un attimo il quadro, la situazione, come si è deciso di muoversi, se si è deciso.
Ti devo però devo in qualche maniera aggiungere qualcosa, perché i dipendenti di TNT non è che si stanno muovendo adesso, e soprattutto nei primi mesi e nei mesi successivi alla dichiarazione della mobilità c'è stato un continuo di assemblee, manifestazioni, blocchi, scioperi. Il problema è stato che tutto questo è stato in qualche maniera bypassato dalle organizzazioni sindacali nazionali, che hanno firmato una serie di accordi che recepivano in maniera quasi letterale la volontà dell'azienda. Di fronte a questo, poi mettiamoci pure che tutto questo si è svolto fra giugno e luglio, poi è venuto agosto, metti insieme questo, c'è stato un'ondata di scoramento a cui poi è seguita un esodo, insomma, di tante delle persone che erano coinvolte in prima persona in questa lotta, quindi sono seguiti, diciamo, dalla fine di luglio in poi sono seguiti alcuni mesi in cui c'è stato uno sbandamento, uno scoramento più che altro, e adesso stiamo cercando di riprendere un po' in mano la situazione, riprendere le fila, riorganizzarci cercando di far emergere un buon gruppo di lavoratori che possa autonomamente contrattare con l'azienda, ma anche e soprattutto impostare un ciclo di lotta che possa fermare la volontà distruttrice della DNT.
Sempre per indipendenti diretti, scusami se ti interrompo, la situazione su Roma qual è, se ce la puoi descrivere un momento?
La situazione su Roma è che sono fra persone che sono andate via e quelle in cassa a zero ore, qui abbiamo una settantina di persone, altrettante sono in cassa integrazione a rotazione, questo, quindi parliamo di un 140 persone complessivamente che a questo momento sono state investite dalla questione. Ti dicevo però prima che noi abbiamo convocato per sabato scorso a Firenze un incontro nazionale dei lavoratori di questa azienda. E c'è stata una discreta partecipazione, diciamo, non mi azzardo a dire buona perché non lo era come numeri rispetto alla totalità delle persone coinvolte, ma nella frammentazione che abbiamo, diciamo, possiamo dire che è stato un incontro più che dignitoso. Stiamo discutendo sul documento finale che chiamerà comunque alla costituzione di un comitato nazionale di lavoratori di questa azienda, aperto a tutti, non per niente poi all'incontro di Firenze hanno partecipato anche alcuni compagni e compagne del Sicobas, nonché lavoratori degli appalti di questa azienda, quindi l'intenzione è muoversi e proponendo un fronte ampio e unito finalmente di lavoratori che sono coperti, diciamo, dal marchio di questa azienda senza distinzioni, per cercare di affrontare nel suo insieme i problemi che abbiamo di fronte, che non sono certamente di piccolo cabotaggio.
Ecco, infatti noi volevamo chiederti appunto questo: come avete pensato come dipendenti diretti di interfacciarvi con le vertenze dei facchini, degli artisti, anche della TNT, se c'è qualche cosa nello specifico, a parte quello che hai appunto appena detto, cioè di cercare di muoversi unitamente in quanto lavoratori che subiscono tutta questa condizione di sfruttamento e di problematica.
Ma quella, guarda, quella di sabato, l'incontro di sabato, credo che sia il primo in assoluto, il primo incontro di lavoratori, diciamo, diretti della TNT con i compagni di Gobas e i delegati dei lavoratori degli appalti. E diciamo un incontro in cui si discute del futuro di questa azienda e come organizzare le persone, perché al di là della contiguità no, che c'è oggettiva fra lavoratori, bisogna dire che non si sono mai parlati ufficialmente, quindi è stato un primo passaggio. È chiaro che c'è la volontà da parte di alcuni di allargare questo discorso e di andare alla costruzione di un fronte di lotta unico, perché qui se no non se ne esce vivi, né i dipendenti diretti né diciamo gli indiretti, gli appalti o come li vogliamo chiamare.
Senti, nell'assemblea di sabato è stato deciso qualche prossimo appuntamento, qualche nuovo appuntamento di mobilitazione, nuove assemblee, cioè comunque un programma, diciamo, di eventi futuri?
Diciamo che le cose non sono né così semplici né così immediate. Siamo a, diciamo, proprio da ieri abbiamo dato fra i partecipanti, tra quelli che hanno partecipato, abbiamo dato la bozza di un documento finale, che è un documento importante perché chiama alla costituzione di questo comitato nazionale, e questo è il primo passaggio ed è fondamentale. Superato questo passaggio vedremo, ovviamente ognuno ha in mente delle cose da fare, ma dobbiamo innanzitutto cercare di concordare su questo che è un manifesto di costituzione di un nuovo fronte di lavoratori. Se non passiamo questo, se non riusciamo ad uscire con un documento che raccoglia la volontà di chi ha partecipato all'incontro, ma il sentire comune che sicuramente sta all'interno di questa azienda, non andremo da nessuna parte. Quindi ora siamo concentrati su questo mattone basico, e successivamente non mancheranno le cose da fare, gli appuntamenti ce ne saranno, ma prima dobbiamo cercare di evidenziare la forza che abbiamo, perché se non riusciamo a coinvolgere in questo progetto altri lavoratori e lavoratrici, non potremo fare granché.
Ah, senti, uscendo magari un attimo dallo schema della TNT, volevamo chiederti qualche tua impressione, riflessione, opinione su quanto si sta muovendo negli ultimi mesi nel mondo della logistica. Noi prima abbiamo chiamato, intervistato, diciamo, Karim, compagno di Bologna, abbiamo chiesto quanto è successo nell'ultima settimana, soprattutto a Bologna. Per cui quello che volevamo chiederti a te era qualche opinione in merito a questo, cioè, diciamo, cosa ne pensi te, di quali sono le prospettive future delle lotte che si sono aperte in questo anno?
Guarda, intanto c'è Daria, ovviamente io le seguo da quando sono partite, anche perché hanno interessato quasi da subito il nostro magazzino principale in Italia, no? Quello di Piacenza, quindi è una questione che seguo da parecchio tempo. Le lotte nella logistica, le lotte nei facchini hanno svegliato un mondo enorme che ha subito in questi anni una costrizione da parte delle aziende piccole e grandi, una costrizione enorme. Hanno pagato in qualche modo, ancora prima che la crisi divenisse tale di nome e di fatto, ma hanno pagato la volontà di profitto delle aziende. è chiaro che hanno smosso le acque, hanno costretto soprattutto le grandi aziende del settore a modificare anche i loro piani strategici, a mettere nei loro bilanci una voce nuova, che era quella che riguardava, no, il giusto pagamento di tanti e tante che lavorano per questo. E ho detto, già questo, no, denota l'importanza. Una parte, diciamo, della crisi che si è aperta con TNT, ma che sicuramente non sarà la sola, deriva anche dalle lotte dei facchini, che hanno giustamente preteso, no, che il loro stipendio, i loro diritti, fossero, i loro orari fossero rispettosi almeno di un contratto nazionale che li riguarda, che doveva essere applicato sin dal 2000, ma che con la complicità delle centrali sindacali è stato rimandato di anno in anno. Quindi, cioè, si chiede solamente l'applicazione di un contratto nazionale che doveva già essere applicato da molti anni, ma solamente questo riesce a mettere in crisi tutto il sistema di ipersfruttamento che gira attorno a queste concentrazioni logistiche. Quindi è stato un passaggio importantissimo, ed è anche per questo che è necessario che tutti i lavoratori di questo settore, compresi, diciamo, i dipendenti diretti, prendano coscienza della cosa e si pongano in una maniera non di scontro, come purtroppo è successo varie volte nel corso di questi anni, ma in una visione di lotta comune, perché comune poi alla fine sono i padroni che ci pagano, e la loro volontà di sfruttare tutti quelli che hanno sotto, a prescindere dal ruolo formale.
Va bene, Mimmo, noi ti ringraziamo per questa conversazione che abbiamo avuto con te. Probabilmente, sicuramente ci risentiremo qualora andremo di nuovo ad analizzare la situazione, ciò che si muove all'interno del mondo della logistica. Ti ringraziamo e auguriamo un buon proseguimento della lotta.
D'accordo, un saluto di nuovo a tutti e a tutte.
Ciao. Allora, noi siamo arrivati già addirittura in anticipo rispetto a quanto normalmente di tempo potremmo esigere da questa trasmissione. Siamo già arrivati alla fine. Se vi è piaciuta o non è piaciuta non lo sappiamo, ma comunque era la prima volta che insieme ci trovavamo ad affrontare appunto questo nuovo corso di corrispondenze operaie. Dario non vuole risalutare perché già ha salutato troppe volte dai microfoni di questa radio questo suo abbandono alla città di Roma, e ci risentiremo lunedì prossimo ascoltando ancora nuove vertenze, nuove lotte che ci sono in corso nel nostro paese. Buona giornata a tutti e tutte.